a onorare nel modo migliore, sia nel giorno della festa, sia durante questo mese, il Sacratissimo Cuore di Gesù. E poi raccomando alle vostre preghiere il secondo fratello dell'istituto, che prenderà l'abito e inizierà il noviziato sabato prossimo, festa di Sant'Antonio da Padova. Dopo il ramo femminile religioso, abbiamo anche il ramo religioso maschile, il secondo giovane che chiede alla Chiesa attraverso l'istituto di consacrarsi, e quindi con la vestizione iniziano i 2 anni di noviziato. E quindi raccomando questo giovane, un pugliese di 28 anni, alle vostre preghiere. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, così sia, salutato Gesù Cristo. Cari fratelli, giovedì è stata la festa del Corpus Domini, e quindi siamo nell'ottava oggi, è la seconda domenica dopo la Pentecoste, ed è la domenica quindi nell'ottava del Corpus Domini, e nel Vangelo vi è un riferimento, vedremo, al banchetto eucaristico. E vorrei quest'anno aiutare la nostra meditazione relativa al Santissimo Sacramento, alla presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo nell'ostia consacrata, attingendo a una festa liturgica circoscritta alla città di Torino, ma a beneficio di tutta la Chiesa, in quanto è ieri, il 6 giugno, a Torino, era la festa dell'insigne miracolo del Santissimo Sacramento, uno dei miracoli eucaristici più importanti. Ogni miracolo eucaristico è importante, ma certamente questo è da considerarsi tra i più celebri, i più importanti della storia della Chiesa. Siamo nel 1453, un anno particolarmente importante, è l'anno della caduta di Costantinopoli, dopo secoli di infedeltà alla vera Chiesa, alla rappresentante di Cristo sulla terra, pagarono caro purtroppo quelle persone che avevano imboccato quella tragica via dello scisma e della ribellione alla sede apostolica. Nello stesso anno, 1453, la Santa Sindone diventa proprietà proprio della dinastia che aveva tra i suoi possedimenti la città di Torino, e da sempre le guerre, l'ennesima guerra con quell'ingombrante vicino, il Regno di Francia, e un paesino di montagna proprio al confine tra la Savoia, che era caduta nelle mani dei francesi, e il Piemonte. Cosa succede? Succede uno dei tanti tristi casi di saccheggio. L'esercito di turno vittorioso si prende la libertà di saccheggiare il paese conquistato e addirittura di profanare la chiesa. E in questa chiesa parrocchiale di Exil, allora la soldataglia entra nella chiesa e non si accontenta di razziare reliquiari, calici, sfonda anche il tabernacolo. E in quell'epoca gli ostensori erano conservati nei tabernacoli con l'ostia per l'adorazione eucaristica. E allora in un sacco buttano tutta la refurtiva, tra cui appunto l'ostia santa, tra cui nostro Signore Gesù Cristo presente nel Santissimo Sacramento. Non sappiamo se quei soldati fossero stati di fede cattolica o dell'eresia valdese che infestava e infesta alcune valli piemontesi non montane. Sta di fatto che la guerra rende malvagio l'uomo. Abbiamo tutti questo richiamo della natura disordinata, ma certamente la guerra è un momento in cui il disordine si accentua. Ecco perché i sommi pontefici sono sempre schierati, basti pensare agli ultimi conflitti mondiali, contro la guerra, non tanto non erano certo intruppati sotto le bandiere della ideologia pacifista che fa guerra a Dio, ma erano sotto lo stendardo di Cristo, che vuole la pace di Cristo sulla terra, e quindi la pace e l'ordine nei cuori. La guerra rende malvagi. Allora non dobbiamo stupirsi se appunto magari persone battezzate, che magari quante volte si erano accostate nel corso della loro vita ai sacramenti, alla comunione, accecati da appunto da questa miseria umana, abbiano compiuto questo atto. E allora, avendo la refurtiva, bisogna venderla. E allora si va alla città più vicina, dove si spera di vendere, di ottenere appunto più facilmente quello che cercano, del denaro, vendendo quegli oggetti sacri. Raggiungono Torino, nella piazza, in una delle piazze dove si teneva il mercato. E allora seguiamo in questa triste processione il Santissimo Sacramento. Il Corpus Domini viene celebrato, si celebrava e si celebra dove possibile con le processioni eucaristiche. Che triste processione eucaristica fu quel viaggio. Il Santissimo, appunto, oggetto di sacrilegio, oggetto di furto sacrilego. Immaginiamo i discorsi certamente non edificanti di questa soldataglia, da quel paese di montagna sino alla città, giù in pianura. Arrivano in questa piazza di mercato, e cosa si ascoltavano? Il vociare del popolo, e allora maldicenze, calunnie, bestemmie, truffe e tutto ciò che è presente da sempre come conseguenza del disordine umano. In quel contesto il mulo che trasportava il sacco con la refurtiva e con l'ostia santa cade a terra, e quindi a causa di questo movimento il sacco a sua volta cade, si apre, si disperde la refurtiva, si apre lo sportello dell'ostensorio, e l'ostia, invece di rimanere lì per terra alla mercede del popolo che poteva calpestarla, che poteva profanarla ulteriormente, ecco il primo miracolo: quest'ostia si solleva in aria, rimane sospesa. Allora immaginiamo lo sgomento dei ladri, di questi soldati che si erano macchiati di questo furto, e la sorpresa, il turbamento dei presenti. E allora si accorre al vicino duomo per chiamare qualcuno, un sacerdote, e accorre addirittura il vescovo con un calice. E allora avviene il secondo miracolo. Siamo una società ancora sostanzialmente cristiana, anche se malgrado tante imperfezioni, il popolo è lì, che in ginocchio, che adora, che non si dà a dare una spiegazione ovviamente di quello che sta succedendo, però ha visto gli oggetti sacri, vede l'ostia, e quindi adora, prega in attesa di vedere il susseguirsi degli avvenimenti. Arriva il vescovo, porge questo calice, allora ecco il secondo miracolo: l'ostia scende nel calice. Questa volta vi sarà una seconda processione eucaristica, ma questa volta di fede, di amore verso il Santissimo, fino alla vicino Duomo, vicina cattedrale. E nel luogo esatto del miracolo fu eretta poi una chiesa, tuttora visitabile, un gioiello dell'arte barocca, ed è ancora il luogo esatto dove cadde il mulo. Vi è questo spesso un metro quadro più o meno, con una cancellata di ferro battuto che appunto delimita questo spazio, dove il pellegrino può, il fedele, il devoto può inginocchiarsi appunto pregare e ricordare questo miracolo. Oggi siamo abituati a credere le cose più inverosimili che ci vengono propinate dai cosiddetti mezzi di informazione. Qua non si tratta di credere a qualcosa di assurdo, ma a un fatto storico certificato. La Chiesa è sempre stata prudente, quasi sospettosa nel esaminare questi avvenimenti, quindi ci sono degli atti notarili, delle persone degne di fede per loro posizione sociale, per la loro appunto, onestà, che prestarono giuramento, che certificarono appunto la verità di questo fatto storico. Fatto storico che ci aiuta appunto a ravvivare la nostra fede nel Santissimo Sacramento. Se vi è l'indignazione nel pensare a quei soldati che appunto non esitarono a profanare il Santissimo in quel modo, ci può e ci deve essere un po' di amarezza in tutti noi nel pensare che a volte non si fa quello che si potrebbe nei confronti, per l'appunto, della presenza reale di nostro Signore. Innanzitutto, la fede non la metto in discussione, se no non saremo qui, ma il desiderio dell'Eucaristia, il rispetto, la preghiera, una delle conseguenze certamente brutte dell'attuale situazione della Chiesa è che spesso nei nostri luoghi di culto non si custodisce il Santissimo, non vi è la presenza reale. Questa Chiesa, vi è il tabernacolo, ma non vi è la presenza reale. E questo davvero è un impoverimento. Non possiamo lasciarla perché la presenza reale richiederebbe ogni giorno l'adorazione. Ma di tanto in tanto, alla fine della Messa, il Santissimo viene lasciato, perché magari poi si porta la comunione a qualcuno. Sono pochi minuti, ma dovrebbero essere minuti davvero ambiti da tutti noi, perché in quel momento si ha la possibilità di essere inginocchiato di fronte al Signore. Certo, si è inginocchiati di fronte al Signore durante la Santa Messa, ma la presenza reale continua. E terminata la Messa, cosa ci sarebbe più di naturale di prolungare questa adorazione, questo ringraziamento? Allora, quelle rare volte in cui c'è questa possibilità, non sprechiamola. E in generale cerchiamo appunto di coltivare il desiderio di Gesù sacramentato. Le cronache narrano che dopo quell'episodio, quel miracolo, come spesso succede in questi casi, ci fu un'ondata di devozione. Per qualche tempo diminuirono le bestemmie, le persone si avvicinarono con più frequenza ai sacramenti, si cercò di praticare con più fede i comandamenti, tanto erano stati impressionati da quello che avevano visto, che era stato riferito, un po' come ciascuno di noi. Di tanto in tanto c'è un avvenimento che ci sprona particolarmente nella vita cristiana, un turno di esercizi, un pellegrinaggio, un qualcosa che ci dà la spinta. Allora si va avanti con più fervore per un po' di tempo e poi pian pianino si perde quello che si era ritrovato, come appunto giustamente quella popolazione per qualche tempo fu mossa dal timor di Dio, dal desiderio di vivere cristianamente, e poi si ritrovarono le cattive, pessime abitudini. Allora cerchiamo proprio di far sì che la comunione domenicale sia ogni settimana quello scossone, quella spinta, quell'incoraggiamento, quel monito, quell'elemento decisivo per la nostra vita cristiana. Abbiamo bisogno dell'aiuto per appunto ripartire con più determinazione, con più fervore, con più onestà, con più attenzione a tutto ciò che è legato alla nostra vita cristiana. E cosa ci potrebbe essere di più santo, se non proprio non solo la presenza di nostro Signore, ma ricevere la Santissima Eucaristia. E quindi crescendo in questo desiderio dell'Eucaristia e approfittando adeguatamente della Santissima Eucaristia, si può e si deve mettere ordine nel nostro cuore, nella nostra intelligenza, nella nostra volontà. All'inizio accennavo al Vangelo di oggi, il Vangelo appunto che ci narra di tutte queste persone che per un motivo o per un, altro non accettarono l'invito al banchetto nuziale da parte di colui appunto che li aveva invitati. Ho preso moglie, ho preso un buo, ho preso un terreno, ho qualcosa di più importante da fare, non ho tempo di partecipare a questo banchetto. E quante volte purtroppo non partecipiamo, non ci mettiamo nelle condizioni di partecipare al banchetto eucaristico, sia perché non facciamo il possibile per rispettare il digiuno eucaristico, sia perché magari ci sono altri aspetti, sia perché non approfittiamo come dovremmo, anche a costo di organizzare meglio le nostre giornate della confessione prima della comunione. Ecco, cerchiamo di non far parte di queste persone che vengono additate dal Vangelo di oggi appunto come persone infedeli, che furono chiamate a ricevere molto e persero tutto. Con la Santissima Eucaristia riceviamo tutto e possiamo guadagnare molto. E allora chiediamo al Sacro Cuore di Gesù, proprio in questo mese a Lui consacrato, al Sacro Cuore di Gesù, al cuore eucaristico del Signore, di crescere appunto non solo nella fede, nella presenza reale, ma poi nel desiderio e nell'utilizzare con sempre più attenzione le grazie della Santa Comunione per far sì che ogni domenica sia un passo avanti verso quel cielo che ci attende, dove potremo con tutti gli angeli e santi adorare appunto il Gesù come ora lo adoriamo qui sulla terra sotto le specie eucaristiche. In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, così sia. Salutato Gesù Cristo.